Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti. Il nostro 21esimo incontro dedicato al mio libro Lasciare il segno è ancora imperniato sui tatuaggi. E dei tatuaggi oggi vorrei parlarvi di solitudini e miti. Nella movida notturna, nei giochi estremi, nell'estetica del trasandato, del trash e del graffitaro si avverte una certa distanza dell'adolescente da se stesso. Non siamo più emozionati davanti a Rocchettaro iperdinamico, ma piuttosto impensieriti da un neo-esistenzialista lontano dalle emozioni che invoca un motivo per ridere e per sperare. Un proverbio Iban, che è una tribù del popolo Dajak insediato nel Borneo, ammonisce: un uomo senza tatuaggi è invisibile agli dèi. Per contro, nella nostra epoca dominata dalla produzione e dal consumo, sono in tanti a temere di non essere visti nemmeno dai propri simili. Attenzione! La paura di non essere visti è maggiore di quella di passare inosservati. La prima corrisponde a una infelicità prolungata nel tempo, mentre la seconda può portare un disagio momentaneo. Il tatuaggio è anche un tentativo di contrastare l'indifferenza, destando attenzione e attraendo uno sguardo. Anche se non approvante, uno sguardo prolungato conferma un potere attrattivo. Un'intera fascia giovanile, la cui adolescenza si protrae ben oltre i 30 anni, sceglie il tatuaggio per attrarre lo sguardo degli altri, per sentirsi meno solo, per esorcizzare certe paure, e ciò al di là di una condivisione estetica. C'è invece chi interiorizza l'indifferenza degli altri e si fa indifferente o annoiato e si tatua tanto per, privo di convinzione e di allegria, ma ossequiente verso certi modelli mass mediali. In un'epoca in cui la vista prevale sugli altri sensi, il tatuaggio reclama il suo posto nella comunicazione non verbale, che, oltre all'estetica del bello e del brutto, porta messaggi subliminali e palesi. Sembra che la tattumania si esplosa soprattutto nel mondo femminile, sollecitando ampi confronti estetici fra milioni di twitters. A dare impulso a tale crescita sono gli influencers, cantanti, artisti, calciatori e ottimi comunicatori, che postano sui social i disegni della loro pelle. Lady Gaga si è fatta scrivere sul polpaccio sinistro una poesia di Rainer Maria Rilke. La cantante Rihanna ostenta 21 capolavori, mentre Federica Pellegrini qualcuno se l'è già cancellato. Michelle Hunziker e Elisabetta Canali esibiscono anche quel filo spinato intorno al bicipite, tanto di moda una ventina d'anni fa. Chiara Ferragni ne ha lanciata la versione minimale, ma per contro resistono quelli che trattano la pelle come una pagina tutta da riempire con nomi, date, immagini o propositi importanti. Un guazzabuglio. Negli ultimi anni questo fenomeno trasversale in tutte le fasce sociali è cresciuto del 60%. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia ci sono 7 milioni di tatuati dai 12 anni in su, che corrispondono al 13% della popolazione. Alessandro Bonaccorsi, in arte alle tattoo, tatuatore con 12 Guinness dei primati, riflette: il tatuaggio ha cambiato la percezione e il significato del tempo. È vero che il primo disegno si fa in media a 25 anni, con un picco di richieste tra i 35 e i 44, ma io ho tatuato anche una signora di 94 anni, che dopo il terremoto dell'Emilia si è fatta disegnare sul braccio un nome, quello scritto sullo stipite della porta, la sola cosa rimasta intatta al crollo della sua casa. Molti sono i nipoti che si fanno imprimere il numero di un nonno tornato da Auschwitz. Ma al di là di mille esempi, gli argomenti della body art continuano a differenziarsi tra Oriente e Occidente. Negli USA il tatuaggio è di impatto patriottico. Il tatu russo, specie quello siberiano, è legato alla criminalità. Quello italiano è di migliore creatività. I soggetti tribali sono passati di moda. Ora vanno le scritte legate a poesie, Lady Gaga, alle canzoni e alle citazioni, come quelle delle donne, ai disegni sulle mani, collo e viso. Ma ad essi, in genere, si arriva dopo aver effigiato altre parti del corpo. E siamo arrivati ad Elisabetta d'Austria. Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, duchessa nata in Baviera il 24 dicembre del 1837, andò sposa a Francesco Giuseppe d'Austria nel 1854, divenendo imperatrice d'Austria, regina apostolica d'Ungheria, regina di Boemia e di Croazia. Di temperamento libero e indisciplinato, era schiava non dei mille impegni legati a suo rango, dai quali si esimeva anche con lunghi viaggi, ma piuttosto della sua immagine e della sua bellezza. La cura maniacale del suo corpo, però, non era dovuta soltanto ai suoi rigidi schemi estetici, ma anche alle molte depressioni che costellarono la sua vita, post ed ante partum. Alla cura del corpo dedicava la maggior parte della sua giornata. Diete, esercizi fisici estenuanti, impacchi su pelle e capelli impegnavano non poco le sue cameriere. Cavallerizza provetta, dedita allo schermo e alla ginnastica libera, si sottoponeva ad ogni genere di accorgimento, pur di contrastare i temutissimi aumenti di peso. Rara eccezione nel mondo matronale dell'epoca, il suo vitino di 49 centimetri suscitava l'invidia delle dame europee. I capelli, arrivandole alle caviglie e pesando molto, le procuravano forti emicranie che l'imperatrice leniva a letto o seduta in poltrona coi capelli sollevati da nastri applicati ad un supporto. Come imposto dal suo rango, godeva dei servigi di una parrucchiera privata, Fanny Angerer, che presto ottenne il titolo di parrucchiera imperiale con l'appannaggio annuo di 2000 fiorini, somma esorbitante. Fanny, terminata la quotidiana acconciatura, profluvio di trecce, onde e fermagli, doveva presentare immediatamente alla sovrana una ciotola dei capelli caduti e, poiché non dovevano essere molti, Sissi se ne sarebbe allertata, ne nascondeva alcuni nelle sue tasche. I capelli venivano lavati ogni 3 settimane e sottoposti ad un impacco di uova, brandy e altri intrulli segreti. L'asciugatura, poi, era altrettanto lunga. Sulla pelle l'imperatrice alternava 2 maschere, una di fragole tritate e una di carne di vitello cruda. La forma fisica era poi ulteriormente garantita dal poco cibo, era anoressica, e da camminate a passo spedito di 7-8 ore al giorno. Sissi soffriva di una sorta di fobia dello sguardo. Detestava essere fotografata o fissata e quindi, per nascondersi, ricorreva a ventagli e a ombrellini. Si faceva bella soprattutto per se stessa. Il suo animo inquieto trovava pace solo nell'immagine del suo corpo perfetto. D'altra parte, nel sottrarsi lo sguardo altrui, delimitava i confini della sua libertà e della sua anarchia, ispiratrici anche della scelta di un piccolo tatuaggio per suo esclusivo gusto personale. L'operazione fu fatta nel 1888. In occasione di uno dei suoi tanti viaggi, una piccola ancora le fu tatuata sopra una spalla, testimonianza della sua grande indipendenza, ma non solo. Il 1888, infatti, fu un anno molto doloroso per Sissi, perché segnato dalla morte del padre, il duca Max, e dal fidanzamento della figlia Maria Valeria, eventi che la fecero riflettere sulla caducità del tempo, sulla sua bellezza che andava svanendo e su quella incombente depressione che continuava ad incupire la sua vita. L'anno successivo, il 1889, fu ancora più doloroso. La morte del figlio Rodolfo, con Maria Vezzera, sua giovane amante, la gettarono in uno sconforto indicibile, dal quale non si risollevò più. Il vestito nero accollato rendeva invisibile e segreta la piccola ancora, segno di fedeltà a se stessa e al proprio dolore, tanto che fu scoperta a Ginevra appena il 10 settembre 1898, giorno in cui venne assassinata. I medici, predisposti all'autopsia, la descrissero nella relazione inviata a Francesco Giuseppe, che, alla ridda dei sentimenti dolorosi legati a grande lutto, aggiunse la vergogna di tale scoperta. Il suo rigore non poteva accettare una simile indisciplina, che pure, oggi, tutti possono vedere al Museo delle Cere di Vienna, dove troneggia una Sissi ancora giovane, con appunto un'ancora ormai ben visibile sulla spalla sinistra.
Thank you.
e siamo arrivati ad Angelina Jolie. Attualmente i tatuaggi più visti alla televisione italiana sono quelli di Angelina Jolie, attrice, produttrice cinematografica e regista americana. Inquietanti e bellissimi, valorizzati quasi più del suo volto, strutturati e perfetti come ordinata scrittura antica, fanno bella mostra di sé sulla sua schiena, al punto da sembrare i coprotagonisti della pubblicità di un profumo. Li alonano di tanto mistero da sollecitare la nostra curiosità. Cosa mai potranno significare? Ci risponde la stessa Jolie. Corrispondono alle coordinate dei luoghi di nascita dei figli. Ne ha adottati 3 ed altrettanti li ha concepiti. Gli adottati vengono dalla Cambogia, dal Vietnam e dall'Etiopia. I grandi numeri appartengono al suo destino. 3 mariti, 6 figli, tanta bravura, tanta gloria, tante case e tanti soldi, di cui molti devoluti in beneficenza. Nel 2013 viene segnalata come l'attrice più pagata di Hollywood e nel 2015 la rivista Forbes la cita fra le 100 persone più potenti, confermando la precedente analisi del Time che la posiziona fra le donne più belle e più influenti nel mondo. Tanta abbondanza viene avvalorata dallo stesso corpo di Angelina, coperto da 23 tatuaggi. Ma il condizionale è d'obbligo, perché le effigi appaiono e scompaiono in occasione dei vari red carpets e molti sono coperti da strati di trucco. La sua body art esprime la fatica di molti tatuatori, nonché l'importanza di messaggi mandati al mondo o a se stessa. 5 sono le righe verticali in lingua Khmer, scritte per proteggere i suoi figli. Tra le scapole c'è o c'era la scritta Know Your Rights. Sul fondo schiena una tigre del Bengala copre disegni precedenti. Fu effigiata con la tecnica tradizionale Thai, che utilizza degli aghi fissati all'estremità di una bacchetta o, in alternativa, una sola punta di metallo. L'avambraccio sinistro di Angelina ostenta A Prayer for the Wild at Heart Kept in Cages, massima di Tennessee Williams. Il braccio destro, invece, espone la parola volontà scritta in arabo. Forse il motivo di tanta scrittura è dovuto ad una nobile scelta altruistica che non può prescindere dalla pubblicità. Col suo corpo Angelina vuole ricordare i dolori e le sofferenze del mondo intero. Filantropa, ambasciatrice del United Kingdom, vincitrice di 2 premi Oscar, 3 Golden Globe, 3 Screen Actors Guild e 1 Orso d'Argento al Festival di Berlino. Gira il mondo povero e tormentato e in specie i campi profughi di ogni latitudine. Denuncia, elargisce donazioni cospicue ed offre, sempre ai deboli, la più alta dimostrazione di vicinanza e di affettiva testimonianza. Il recente premio ottenuto per il suo impegno civile, infatti, ricorda le sue opere di carità svolte in 10 anni di collaborazione con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati e di 40 spedizioni in tutto il mondo. Tanta generosa empatia potrebbe essere anche ascritta alla sua triste infanzia e tormentata giovinezza. Non a caso Jolie, che significa carina, non corrisponde al suo cognome di nascita, Foyt. Suo padre, l'attore premio Oscar Jan Foyt, di origini slovacche, si separa da sua madre 1 anno dopo la sua nascita e non si occupa più della famiglia, a cui corrisponde appena il bastante per la sussistenza. 11enne, Angelina entra all'E. Strasberg Theater and Film Institute, che abbandona dopo 2 anni per entrare alla Beverly Hills High School. Nello studio si impegna, ma questo non la rende più accettata. Lei, poverissima, dai compagni, noti figli di papà. il suo corpo, che a tutt'oggi rappresenta la sua paura di crescere, è esile, mingherlino, per nulla appariscente. Porta gli occhiali e l'apparecchio per i denti. Tutti questi disagi la portano all'autolesionismo e arriva a fabbricarsi da sola dei coltelli che infligge sulle sue carni. Diventa una dark, veste sempre di nero, tinge i capelli di viola e sogna di diventare necrofora. Ciliegina sulla torta, il padre dichiara ufficialmente all'NBC che lei già da piccola soffriva di disturbi mentali. I dolori non mancano, ma aspetta il 2002 per cambiarsi il nome da Foyt in Jolie. I suoi 28 anni corrispondono quindi ad una vera e propria rinascita. Solo 5 anni dopo, però, le muore la madre per un cancro alle ovaie e, più o meno in quell'epoca, trapela un suo rapporto incestuoso con l'amatissimo fratello. Così, proprio in quel periodo, i tormenti intimi e pubblici, sottolineati dai media, in qualche modo si sublimano con la sua partecipazione al dolore altrui e insieme con la forza che le deriva da Lara Croft, l'eroina che la rende indimenticabile al pubblico. Per recitarla al meglio, si esercita a lungo nelle arti marziali, che a loro volta forse l'aiutano a gestire i suoi drammi interiori. Il film viene girato in Cambogia ed è appunto lì che Angelina prende totale coscienza dei danni irreversibili di una guerra così cruenta. I suoi amori e le sue paure, lei, Angelina, li dichiara non solo coi tatuaggi, ma anche con veri patti di sangue, come quello con Billy Bob Thornton. I due dichiarano il loro legame indissolubile appendendosi al collo dei flaconcini contenenti il sangue dell'amato. Nel 2013 la Jolie si sottopone a doppia mastectomia perché, dicono i medici, incorre nella possibilità di essere colpita dal cancro al seno. Sembra abbia la mutazione del gene BRCA1, che porta l'87% di cancro alla mammella e il 50% alle ovaie. Morale si asporta anche quelle. I suoi tatuaggi molto dicono di lei e forse molto più di quanto lei stessa osi comunicare.
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.